Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Questo venerdì che precede un tempo particolare, il tempo della Quaresima, diciamo, che ci accompagna verso la Pasqua. E vorrei proprio, diciamo così, in queste settimane, questo momento di ascolto, proporre un cammino che potrei intitolare il cammino verso la Pasqua. Un cammino che è un po' il simbolo della nostra vita, non è solo questi 40 giorni, no? Un tempo faticoso, un tempo in cui ci è richiesta uno stile di vita, un recuperare sempre dei valori, un tempo che anche dal Vangelo vediamo che anche il Signore Gesù dice che lo Spirito l'ha accompagnato nel deserto. E potremmo pensare che la nostra vita oggi è proprio come un essere in un deserto, le relazioni difficili, le condivisioni che non esistono, la fatica del vivere. Chi ha problemi veramente sono dei pesi enormi da portare. Ecco, allora questo tempo che noi dobbiamo vivere con lo stile, con la fiducia, con la certezza che non è la situazione definitiva. Questa vita terrena è un passaggio. La fede ci dice che noi siamo chiamati, destinati a una pienezza di vita, il compimento di vita, tutti i desideri belli e buoni che abbiamo saranno realizzati. In altri termini si può dire, noi siamo destinati alla risurrezione, a una eternità di vita nella pienezza, nella gioia, nella comunione tra di noi, ma soprattutto con il Signore. Questa è la grande annuncio di fede. Certo che bisogna passare attraverso il cammino quaresimale, che è di fatica, che è di silenzio, che è di, a volte, di incomprensioni. Ecco, allora vorrei con voi fare questo cammino, soffermandoci su alcuni, diciamo così, atteggiamenti. Un cammino è fatto di soste, un cammino è fatto di mete, diciamo. E vorrei introdurmi così con una riflessione che ho trovato e mi è piaciuta. Dice, quando ero bambina, due erano le domande che risuonavano più di frequente sul campo giochi della scuola. Qui dice il mercoledì delle cene, noi potremmo dire il sabato di carnevale. Quante frittelle hai mangiato tu ieri sera a carnevale? A che cosa hai deciso di rinunciare tu per la quaresima? Già, dalla più tenera età la mia risposta alla seconda domanda fu sempre la stessa. Che cosa pensi di rinunciare? I famosi fioretti. E questa bambina dice, ai dolci. Non capii perché dovessi fare a meno dei dolci per 6 settimane l'anno. Però ne facevo a meno di buon grado, dato che i miei genitori se l'aspettavano. E date che la cosa riscuoteva l'approvazione della maestra e delle catechiste. Alla mia mente di bambina appariva giusto farlo. Solo dopo aver passato i 30 anni capii perché per secoli i cristiani durante la Quaresima avessero praticato la rinuncia. E quindi perché ancora bambini ci avessero incoraggiati a fare i fioretti, a sacrificare alcune piccole gioie nelle settimane precedenti la Pasqua. Una volta collocata tale disciplina nel suo contesto storico, ne rimasi non solo affascinata, ma anche elettrizzata. Mi rendevo conto che per coloro che vi si assoggettavano, la possibilità di crescita e di rinnovamento spirituale erano tante, erano immense. Dice questa bambina, fu una suora a spiegarmi come in origine la quaresima fosse una sorta di ritiro prepasquale, un periodo di tempo durante il quale i cristiani si ritempravano spiritualmente. Questa areobica dell'anima aveva molto in comune con l'allenamento intensivo cui un atleta, ed erano soprattutto i ragazzi maschi, ma anche le femmine nei tornei di pallavolo, si sottoponevano prima di una corsa, prima di una partita, e con rigorosa dieta che una persona intraprende allo scopo di calare di peso per ragioni mediche o estetiche. Il motivo per cui i cristiani, dalla Chiesa degli inizi in poi, prendevano tanto seriamente la Quaresima è che la domenica di Pasqua per loro era il culmine dell'anno, il compimento. In tale giorno essi commemoravano, come noi, il fatto meraviglioso che il corpo di Gesù era stato strappato alla tomba, alla corruzione, alla morte. Il compimento per Gesù, la pienezza. Noi diciamo Gesù è risorto. Gesù era risuscitato dai morti, ma nello stesso giorno davano anche il benvenuto ai convertiti del cristianesimo, la famosa cammino penitenziale che terminava con l'accoglienza dei penitenti in chiesa, accogliendoli a pieno titolo nel corpo della chiesa, e salutavano il ritorno di chi dopo avere una volta creduto in Dio aveva visto la propria fede offuscarsi e il proprio amore per lui raffreddarsi. Erano i penitenti. Attraverso la Quaresima queste persone si preparavano alla Pasqua, familiarizzando con i principi indispensabili della comprensione del cristianesimo. Si incoraggiavano a pentirsi degli errori passati, mettendo come inizio della riflessione del cammino la fiducia, la certezza che l'amore di Dio, la sua grande misericordia, ci aspettava. Infatti c'è una frase di San Paolo che dice: lasciatevi riconciliare con Dio, lasciatevi, perché lo Spirito, dice il Vangelo, lo Spirito conduce Gesù nel deserto. E allora la verità cristiana è: lo Spirito ci conduce in questo cammino di Quaresima. È un cammino in cui si riscopriva innanzitutto questo amore misericordioso, infinito, fedele di Dio. Quando sono diventato diacono, un prete mi ha scritto: ricordati che Lui è buono, non tu. Ricordati che Lui è fedele, non tu. E allora la fiducia che dovremmo avere non è perché noi ci impegniamo, ci sforziamo, come un atleta fa gli allenamenti, sicuramente vincerà la partita. La fiducia è che Lui, il Signore, non ci abbandona, che il Signore ci viene incontro. Pensate alla parabola del figlio il prodigo. Questo padre che sale sulla torre ogni giorno a guardare se il figlio, e poi lo vede da lontano e scende dalla torre, gli corre incontro, non lo lascia neanche parlare, lo abbraccia, facciamo festa, ecco la Pasqua. Il padre in questa Quaresima dobbiamo credere innanzitutto che è lui il protagonista, è lui che ci chiama, ci aspetta, ci invita, è lui che ci ama. E Lui che il nostro nome è scritto sul suo palmo della mano e continua a chiamarci con tenerezza. Questa è la verità grande da riscoprire. E allora anche noi, il figlio prodigo diceva, nella casa di mio padre anche l'ultimo dei servi era trattato meglio. E allora ecco la decisione: ritornerò da mio padre, gli dirò di mettermi ultimo dei servi. E allora ecco, questo è il cammino di Quaresima che termina con quella grande giornata della Pasqua del Signore Gesù, ma resta anche la nostra Pasqua. Noi diversi, noi nuovi, noi di nuovo abbracciati da Dio. Questa scoperta, dice questa ragazza, mi spinse a decidere di applicare l'antica ricetta alla mia salute spirituale. Stavolta avrei sacrificato non i dolci, come da bambina, ma il mio bene più prezioso, il tempo. Gli avrei dato quella qualità che Dio richiede. Il tempo ci è dato perché noi abbiamo a donarlo. Lo avrei dedicato, questo tempo, alle preghiere supplementari. Un prete mi diceva: Don Angelo, non ti deve bastare la messa la domenica, quello è un precetto, un comandamento, un'abitudine, una tradizione. Devi scegliere tu un giorno settimanale andare a messa, quella è una scelta che vale. Me lo ricordo sempre questa, e lo ringrazio di cuore. La gratuità non è quando si dà qualcosa di dovuto, non è gratuità. La gratuità è quando non c'è niente di dovuto e la si dona. Esempio, andare a messa un giorno feriale. E poi un altro cammino che potremmo fare è dedicare il tempo, un tempo maggiore, alla lettura, alla meditazione della Bibbia, della parola di Dio. Dio che ci parla, ci ha scritto 72 libri e ci parla di Lui, ci parla del suo amore, ci parla della sua misericordia, ci parla anche della nostra fragilità, ci dice che Lui è preoccupato per la nostra gioia, per la nostra pienezza di vita. Dobbiamo metterlo come primo, una prima tappa, non solo nella Quaresima, ma in ogni giorno di Quaresima. La preghiera che ci ha insegnato la nostra mamma: ti ringrazio di avermi creato, ti ringrazio, fatto cristiano, conservato in questa notte. Ecco che ci deve essere questo atteggiamento di contemplazione, di meraviglia, di questo amore che continua ogni giorno. Questo è il primo passo della Quaresima. Non dobbiamo subito pensarla come una rinuncia alla Quaresima, ma come una scelta di riscoprire questo amore. E certo, perché per essere fedeli a questo amore, ecco che bisogna rinunciare a quello che a noi sembrava che ci potesse soddisfare. Nelle tentazioni di Gesù, di che queste pietre diventino pane, il benessere. Ti buttati giù dal tempio, gli angeli verranno a sorreggerti, la meraviglia, il protagonismo. Se ti inginocchierai, tutti questi terreni, tutte queste terre saranno tuoi, il potere. Non sono queste che ci soddisfano, non sono queste che ci realizzano. Ecco, la Quaresima, questo cambiamento, è che è la parola di Dio, è l'indicazione di Dio, è l'amore di Dio che mi cambia, dà una gioia di vivere. Non sono, tutti abbiamo fatto l'esperienza di cercare la nostra soddisfazione nelle cose, nelle persone, nel potere, nella ricchezza, nell'esaltazione. Poverini noi. E in questo modo, con questi sentieri, io avrei visto da me, la domenica di Pasqua, quali novità riportare sulla mia pagella cristiana. Non sconderò mai la maniera in cui Dio onorò questo mio primo vero assaggio di disciplina quaresimale. Egli mi si fece incontro, puntando il dito sulle incoerenze della mia vita e cambiando i miei modi di vedere, sicché i più familiari episodi biblici le tentazioni di Gesù nel deserto, la trasfigurazione, il Getsemani, la risurrezione di Lazzaro, la croce del Golgota, ebbero un nuovo impatto sulla mia mente, sulla mia immaginazione e sulla visione che avevo di lui. Egli mi toccò nei sentimenti in modo tale che potessi rispondere al suo amore con rinnovato calore, con rispetto, con gratitudine, con riconoscenza. Dice questa persona: da allora ho sempre continuato a lottare per essere particolarmente attenta a Dio nel tempo di Quaresima. Non per riaffermare quella iniziale esperienza, egli non dà mai due volte la stessa cosa, ma per lasciare a Dio spazio sufficiente per continuare a cambiarmi. La rinuncia è per un cambiamento, la rinuncia è per una scelta più vera, più nuova. Non è un lasciare la rinuncia, ma è un prendere. Chissà quando impareremo che il cristianesimo non è quello che devi fare. Il cristianesimo è un Dio che ti ama di un amore infinito. Spesso però vado, mi dice questa testimonianza di questa ragazza, vado incontro a frustrazioni, e la ragione sta nel fatto che mi trovo continuamente presa nella rete dello stesso mio operare. Per questo motivo ho sempre sentito il bisogno di un libro che durante e in occasione della Quaresima mi aiutasse a concentrarmi su Dio per qualche minuto al giorno, che rendesse inoltre la mia mente più recettiva a ciò che Dio cerca di darmi e di fare di me, che nell'avvicinarsi della Pasqua mi spingesse a vedere Gesù sotto una nuova luce, non come un peso, non come un padrone da ubbidire, non come una tradizione asfissiante, ma come la vera risposta delle mie ricerche, della mia vita, dei miei desideri più veri, della mia realizzazione. Gesù, il prototipo di ogni uomo. Dice questa signora, terminando la sua confidenza: invece anno dopo anno ho messo insieme una mia personale raccolta di letture, riflessioni e preghiere, e grazie ad esse ho trovato le acque dolci amare dell'inizio della Quaresima e le più solenni acque della Settimana Santa, fino ad approdare alla Domenica di Pasqua. E la Domenica di Pasqua ci troverà pronti a gioire insieme con i credenti di tutte le epoche e ad affermare, e quello l'augurio che faccio a me e a voi, so che il mio Redentore è vivo, so che un giorno lo vedrò con i miei stessi occhi, so che un giorno sarò con Lui. Ecco, possa essere questa la nostra Quaresima. E ripeto alcune deviazioni dalla Quaresima. Allora adesso si entra in un tempo di penitenza, di rinuncia, non è questo, no, è un tempo di scelte. E l'atleta, certo che sceglie una certa alimentazione, un certo tempo di riposo, degli allenamenti, ma è per una vittoria, sceglie la vittoria lui, per arrivare a questo momento, ecco che c'è questo cammino. Non c'è la pienezza senza la fatica, lo sforzo. Io mi sono sempre arrabbiato dentro di me, qualche volta l'ho anche detto, che purtroppo questi giochi che continuano e che fanno, queste di avere dei soldi così per fortuna, no? E vinci al Super Enalotto e vinci e dici le risposte che a questi gioco di quiz, guadagni dei soldi. I soldi vanno guadagnati faticando, vanno guadagnati lavorando, sono quelli veri. il giornale Avvenire una volta ha riportato una pagina che mi ha colpito, in cui riportava tutte le situazioni attuali di persone che hanno avuto la fortuna di vincere un sacco di soldi, così, perché hanno avuto la fortuna del Superenalotto, la fortuna di una volta che c'era il 13 al Totocalcio. Ebbene, l'80% di queste persone è stato un fallimento, non solo dal punto di vista economico, perché hanno sciupato i soldi, non sono stati capaci di investirli, oppure li hanno sciupati, ma anche di relazioni con le persone, con la propria famiglia che si è disfatta. E allora, quello che noi pensiamo il benessere, quello che noi pensiamo la ricchezza che si può avere così con un colpo di fortuna, è fallace. La pienezza della vita la si ottiene con la fatica. E quasi, torniamo all'immagine sportiva, quasi che una squadra di calcio possa vincere per fortuna, una volta, una domenica, ma poi vince perché si mette così a faticare ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con gli allenamenti, arriva, un atleta arriva al risultato, non per fortuna. Ecco, dovrebbe essere così anche la nostra vita, diciamo così, non dico spirituale, la nostra vita anche, se c'è una sobrietà di cibo, di sonno, di riposo, di lavoro, questa sobrietà ti porta ad avere un fisico, la rinuncia al fumo, al bere, non è una rinuncia perché la rinuncia è un valore, no, io non faccio nessuna penitenza in Quaresima, perché la penitenza non è un valore, faccio penitenza o rinuncio per qualcosa per poter prendere qualcosa di meglio. Se rinuncio una sera alla televisione è solo perché io possa prendere in mano un libro e leggere. Se rinuncio una sera alla televisione è per poter andare a trovare una persona e non solo aiutarla, non solo accontentarla di una presenza, ma io che ricevo, convinto che se vado da un malato ricevo io. Mettersi alla scuola del malato, mettersi alla scuola dei poveri. Se faccio una cena con dei poveri, sono io che ci guadagno. Devo avere questa... Non che io do, rinuncio, do io. No. Anche se è una rinuncia, perché io avrei fatto un'altra cena, ma guadagno in questo desiderio così, questa della condivisione. Sono contento perché l'altro condivide con me, perché l'altro mi parla, perché l'altro sorride una volta. Madre Teresa diceva a qualcuno, un giornalista, ma cosa serve andare a raccogliere i moribondi? Ormai stanno morendo. E diceva, ma almeno l'ultimo momento di vita abbiano una carezza sul volto, abbia una stretta di mano. E chi ci guadagna di più in questa carezza da dare, in questa stretta di mano, è colui che la dà. Provate. A tutti auguro una buona domenica, un buon inizio della Quaresima. Il gesto che saremo chiamati a fare, le ceneri, vuol dire proprio questo. Guarda che tutti i tuoi condizionamenti, tutti i tuoi progetti magari umani che hai, sono nulla se non c'è l'amore di Dio. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornate. Appuntamento alla prossima settimana.